Buonasera, grazie di essere qui. Io ho distribuito delle fotocopie, ce ne sono ancora, per cui chi non ce le ha le può prendere e soprattutto non si spaventi, chi non è molto abituato non si spaventi. L'argomento che ho scelto per questo incontro è apparentemente molto tradizionale, si tratta della Parashat Shavua. Sarebbe buono uso parlare della Parashat Shavua non soltanto quando si viene al tempio, ammesso che ci si venga, di Shabbat, che si sente la Parashat su questo argomento, che è una cosa che dura 10-15 minuti, ma è una buona consuetudine proprio giovedì sera a parlare della Parashat Shavua. Quella di questa settimana è una di quelle parashot pienissime di argomento e di argomenti interessanti, per cui ne ho scelti alcuni che, per quanto possa sembrare strano, sono anche ironicamente di attualità. E la parashat è quella di Chayei Sarah, che si apre con la notizia della morte di Sarah, moglie di Abramo. Quindi Chayei Sarah dà il titolo a questa parasha. Gli altri argomenti della parasha saranno quello che fa Abramo dopo la morte di Sarah, che è quello di andare a cercare una tomba e quindi acquista la grotta di Machpelah. Dopodiché si preoccupa del destino del figlio e di farlo sposare. Quindi c'è tutto il racconto del servo di Abramo che va dalla famiglia originaria di Abramo, gli trova la moglie, la porta, e c'è ci sono queste nozze. E alla fine della parasha ci sono degli accenni agli ultimi colpi di coda del nostro patriarca Abramo, che si rifà a quanto pare un'esistenza con un'altra donna, appunto interrogativo, questo lo vedremo, e nascono altri figli. Questo è il succo della parasha. La parasha va goduta non soltanto nel racconto generale, ma nei dettagli, che sono infiniti. Allora, io ho portato una serie di versi, di fonti, che ho numerato con 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, per facilitare di seguire. L'inizio della parasha è al numero 3, e siamo in Bereshit, capitolo 23, in cui si dice Vayu Chayesara Me'ashana Ve'isrim Shana Ve'sheva Shanim Shene Chayesara, che letteralmente significa furono, Vayu è plurale, le vite di Sarà, Me'ashana, 100 anni, Ve'isrim Shana, 20 anni, Ve'sheva Shanim, 7 anni, Shene Chayesara, gli anni della vita di Sarà. Prima notazione, non dice Sarà morì e era vissuta 127 anni, dice la vita di Sarà durò 127 anni e poi morì e alla rovescia. E questo verso, il verso 1 della Parashà, è strano perché Chayei Sarà è ripetuto due volte, poi si dice 100 anni, 20 anni, 7 anni, dove 100 anni in realtà è 100 anno, 20 anno, 7 anni al plurale. E poi Shene, Chayei Sarah, nuovamente gli anni della vita di Sarah, dove Shanim e Shene significa anche due. È un verso abbastanza strano per come racconta questo fatto. Allora, tutti i commenti si interrogano sul motivo di questa stranezza e chi interpreta il commento più classico di tutti, riprendendo le parole del Midrash, è Rashi, che ce l'avete subito dopo al numero 4. Prima di entrare in Rashi, qual è il problema che si pone Rashi? Dice, perché c'è questa ripetizione 100 anni, 20 anni, 7 anni? Per dire che quello che è successo a 100 anni era quello che succedeva a 20 anni e quello che è successo a 20 anni era quello che succedeva a 7 anni. Quindi è una vita nella quale una situazione si è mantenuta stabile, in cui certi attributi particolari si sono mantenuti costantemente, e questi attributi particolari sono due. Uno è il tema della innocenza e l'altro è il tema della bellezza. Voi sapete tutti che Sarà era una donna bellissima, tanto da essere desiderata da due re che se la sono rapita, il faraone e Abimele. oltre a essere bella, la tradizione del Midrash ci dice anche che era assolutamente scevra dal peccato. In realtà qualche peccatuccio, lo possiamo vedere nella sua biografia, nel senso che questa difesa così estrema, questa sua gelosia, questo quello che ha fatto nei confronti di Agar, che secondo Ramban, Nachmanide, è uno strappo che ha fatto, che noi stiamo ancora scontando, cioè quello che ha fatto di male a Ishmael, il popolo ebraico, nel senso i discendenti dell'altra parte, preferiti da Sarà, suo figlio e così via, il popolo ebraico lo sta ancora scontando, e se c'è un momento in cui noi paghiamo questo debito è proprio questa epoca. Quindi tutta innocenza. Allora, quando è che una persona è bella? Quando è che una donna è bella? È bella nel fulgore degli anni, intorno ai 20 anni. Quando è che una persona è innocente? Sicuramente innocente quando una persona è piccola, perché qualsiasi, anche i bambini possono essere anche dei criminali, però sono sempre innocenti perché sono bambini. Per cui se uno deve dire a 100 anni era come 20 anni, a 20 anni era come 7, la logica vorrebbe che si dica che sarà a 100 anni era bella, era rimasta bella come a 20, e a 20 era rimasta innocente come a 7. Va bene? Questa è la logica. Guardate Rashi che cosa dice, alla fonte 4, dice, Vayuha Yeserai, eccetera, eccetera, Lekach Niktav Shenabe Kolkilavela Uflal, pertanto è stato scritto Shena in ognuno di queste generalità, 127, Lomar Lekha, per dirti, che ciascuno di questi è interpretato per conto proprio, cioè costituisce una sua unità. Batmea, a 100 anni, aveva, che va testrim la testa, aveva, era come a 20 anni per il peccato, nel senso che ma batestrim lo chatea, come a 20 anni non aveva peccato, share e nabatoncin, perché non è passibile di punizioni, anche a Batmea dell'Ofet, anche a 100 anni era rimasta senza peccato. Uvatestrim che faceva le Ioffi, e a 20 anni era come a 7 anni per la bellezza. Cioè, contro ogni logica, la Shir ci dice esattamente il contrario. Ci dice che Sarà a 100 anni era rimasta non innocente, ma impunita, va bene, come a 20 anni, perché secondo le regole la maturità, l'obbligo delle misfotte e la responsabilità arriva a 13 e 12 anni effettivamente maschi e femmine, ma la punibilità scatta dopo i 20 anni. Per cui Rashi dice, come era senza peccato, nel senso che era impunita a 100 anni come a 20, così a 20 anni era bella come a 7 anni. Ma c'è una contraddizione fondamentale, non riusciamo a capirlo questa cosa. Ora, Rashi non se l'ha inventato, perché Rashi non ha fatto altro che attingere dalle fonti classiche del Midrash e riportare la cosa qua, con una piccola variante che ha detto che non era che era senza peccato, ma che era impunita o impunibile. Ma questa storia che a 7 anni si è belli, allora, questa terribile contraddizione è risolta in vario modo dai commentatori. Il modo più semplice è quello di dire che c'è stato un errore, va bene, e che non va letta così che a 7 anni era bella, ma in realtà va letta che a 20 anni era bella e a 7 anni era innocente. Chi è che segue questa linea è Shaddal, il quale dice, però non lo dice di sua testa, lo dice portando dei testi. Effettivamente esistono delle tradizioni di Midrash, questo Midrash circola in varie fonti, in alcune fonti Shaddal ha trovato che effettivamente doveva essere rovesciata la versione. Questa è la prima ipotesi, sembra la più semplice, ma in realtà il trucco c'è. Adesso vediamo qual è il trucco. Allora, l'altra ipotesi è di lasciare le cose come stanno. Ma che vuol dire che a 7 anni una persona è bella? Va bene? Bisogna vedere di che bellezza si parla. Intanto c'è chi dice che
a quell'epoca come vivevano, come le donne potevano vivere fino a 127 anni e gli uomini vivevano ancora di più, è possibile che anche la loro maturità fosse molto più precoce e quindi a 7 anni fossero già donne formate e formose. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che non si parli in questo momento della bellezza erotica, ma di un altro tipo di bellezza, perché non esiste soltanto la bellezza erotica, esiste la bellezza di un bel quadro, di un bel panorama, di un bel edificio, quindi il concetto di bellezza si estende a tante altre categorie. E qua rispetterebbe questo concetto di bellezza una bellezza differente. La bellezza di una bambina possiamo dire pure che è bellissima, anche se non è un'immagine erotica, va bene, perché una bambina ha tutta la sua dolcezza, la freschezza e così via. E quindi questo ci vorrebbe dire che a 20 anni aveva mantenuto questo tipo di bellezza e così via. Questa è l'altra possibilità. Quindi c'è stata una grande letteratura, soprattutto quella morale, quella apologetica, eccetera, eccetera, che costruisce intorno a questa bellezza dei 7 anni delle grandi costruzioni. Io penso che sia possibile un'altra interpretazione, che qua ci sia il trucco. E il trucco dipende dal fatto che questo Batsheba le Yofi non significa che ha 7 anni per la bellezza, ma come Batsheba, nel senso di Batsheba, è un personaggio storico. Batsheba è un personaggio storico e non a caso nella Tarà che leggeremo proprio di lei si parla. Chi è Batsheba? Batsheba è una donna bellissima, sposata a un Hittita, che era una grossa carica dell'esercito di David, e aveva l'avventura, questa signora, di abitare non molto lontano dal palazzo reale di David. Per cui David una sera si affaccia e vede la signora che si sta lavando. Se ne invaghisce follemente, ovviamente non è che si lavava vestita, se ne invaghisce follemente, la attira a corte e praticamente fa quello che sembrerebbe un adulterio. E non contento di questo, comanda a capo di Stato Maggiore di mettere il marito di Batsheba in prima fila durante la battaglia che si stava svolgendo sotto le mura di una città, in modo che questo rimanga secco sotto l'attacco nemico. E quindi in questo modo si prende la moglie e ammazza il marito. Il bambino nato da questa unione muore. Dopodiché arriva Natan, il profeta, e fa una bellissima fondamentale lavata di capo a Davide, che ammette il suo errore e gli annuncia a Natan una serie infinita di sciagure che l'avrebbero colpito, e queste sciagure lo colpiranno, verrà cacciato via dal figlio, tutta una serie di tragedie familiari in cui pagherà duramente. Sta di fatto però che quest'unione rimane, e da questa unione il secondo nato, il primo muore, ma il secondo sarà Shlomo HaMelech, ed è Salomone, dal quale deriverà tutta la discendenza di David. La tradizione dice, allora, nella tradizione biblica noi diciamo tranquillamente che David ha peccato, è stato strapazzato dal profeta Natan e per questo ha pagato un duro prezzo. Sappiamo che ha composto un salmo per esprimere il suo pentimento, che è il Honeni Hashem, noto altrove con la traduzione latina miserere, ed è il salmo che noi leggiamo, è il salmo di Kippur, quindi è il salmo del peccato e della Geshua. La tradizione rabbinica dice: guai a pensare che David abbia commesso un peccato, David era puramente innocente, era un fiorellino, va bene? Non è stato fatto nessun adulterio. Perché non è stato fatto nessun adulterio? Perché era buona norma che quelli che andassero a fare la guerra, scusa ancora adesso, lasciassero il getto alla moglie, quindi in caso che fossero dispersi in guerra. Quindi la donna già era divorziata e quindi adulterio tecnicamente non c'era. E per quanto riguarda quest'uomo mandato a morire, attraverso degli esami molto puntigliosi del testo, delle sfumature, si capisce che questo era una persona che stava congiurando contro il potere e quindi per questo si meritava la punizione che aveva avuto. Quindi Davide, secondo i rabbini, ne esce pulito. Esce pulito lui, ne esce pulita Batseba. Quindi Batseba non soltanto è bellissima tanto da attirare le attenzioni del re Davide, ma è anche pure innocente, va bene? Allora, in questa idealizzazione di Batseba c'è tutto un discorso sotterraneo importante, che è quello dell'idealizzazione e del rovescimento delle prospettive della storia messianica della dinastia che produrrà il Mashiach. Quindi dire che Batseba era bellissima e immacolata è una sorta di affermazione un po' sottovoce e sotterranea di un concetto che nella stirpe messianica, per quanto apparentemente ci siano degli fattacci dal punto di vista erotico, in realtà là è tutto pulito, va bene? Quindi un parallelo di questa storia ce l'abbiamo dall'altra parte del Tevere, che hanno questo stesso tipo di idealizzazione. Allora, questa storia che Batseba degli occhi, Sara era bella come Batseba ed era senza peccato come Batseba, per quanto le apparenze possono ingannare. Quindi dietro a tutta questa storia c'è il trucco. Il numero 127, che rappresenta l'età, è un numero, come spiega Cassuto, un numero simbolico importante, perché è fatto da una combinazione, cosa che succede molto nei numeri biblici, soprattutto quelli delle biografie, perché è fatto dalla combinazione del numero del numero 6, che è quello con cui si misurava il tempo in area babilonese e con il quale, grazie a loro, ancora noi misuriamo il tempo, perché l'ora ha 60 minuti, i minuti hanno 60 secondi, le ore sono 24 nella giornata, sono tutti multipli di 6, quindi 120 è un multiplo di 6, più il 7, che è il numero sacro per l'ebraismo. Quindi 127 anni si costruiscono così questo numero. Questo numero ricorre un'altra volta nella Bibbia, una sola altra volta nella Bibbia, ed è all'inizio della Megillat Ester, ed è alla fonte numero 5, dove è detto che Ua Hashverosh Amolech Meod Uriakush Sheva Vesimu Mea Medina, che Hashverosh regnava dall'India alla Bissinia per 127 province. Quindi questo numero 127 ha qualche valore che in quel maniera viene ricordata, e il Midrash sottolinea questa analogia. C'è qualche cosa che collega il personaggio di Esther con il personaggio di Sarà. È interessante che al verso 3 della Megillah, subito dopo, è detto che il re fece miscele coltara vavadav her parasu vanai apparterim vessare a Medinot le fanave, e i principi delle Medinot. Notate, vessare è come è scritto vessarai, ricorda Sarà esplicitamente. Una cosa curiosa, che per descrivere i confini del regno persiano, dell'impero persiano, si dice che Ahasverosh regnava da Odu, che è l'India, ad Kush, alla Abissinia, dai confini grosso modo est e ovest, e non dai confini nord e sud. La parola Odu, come termine geografico, compare soltanto una volta nella Bibbia, in questo verso, e Kush invece, come termine che indica la Abissinia, compare molte volte, e anche come nome di persona, e come nome di persona compare nei Salmi, al Salmo in cui dice Cicaiola David a cercare la donna di avere Kush per Niemini, e i maestri dicono che Kush in questo caso è Shaul. Odu indica l'India, ma voi sapete che la parola Odu la Donai Titov sta nella lettera, detto tante volte. Questo Odu è scritto Hei Vav Dalet Vav, mentre invece Odu, quando indica l'India, è scritto Hei Dalet Vav, senza la prima Vav. Però c'è un unico volta in tutta la Bibbia in cui Odù è scritto senza Vav, come se fosse India, Odù Ladonai Kitov, tutti gli Odù Ladonai Kitov, attenzione, ne sono tanti, ma un'unica volta è scritto senza Vav, e sta nei Salmi. Che Salmo è? Salmo 107. 107. 107. In che Salmo ci sta Cush Benjamin? Salmo 7. Vedete che i numeri tornano. Cosa? Uffa. E cosa c'è sotto? Allora, questo per quanto riguarda la storia dei 127 anni e della morte di Sara, e cosa c'è sotto a questo. Adesso, vedendo la fonte numero 7, racconto continua dicendo che Sara morì in Kiryat Arba, che era Hebron, nella terra di Canaan, e Avram, vaiavò Avram, gli sposò le Sara velilkotà, per piangere Elifkot, e l'ispod è per fare l'esped. Questa è la prima volta nella Bibbia in cui sappiamo che c'è l'esped. L'esped è quello che oggi chiamiamo il discorso funebre, eulogia. Si chiama eulogia in italiano dal termine greco e corrisponde esattamente a quello che bisogna fare nell'esped. Nell'esped, quando c'è il morto davanti, bisogna fare un discorso per parlarne bene, di quanto era buono, quanto era bravo. Va bene? Non è che dico, guardate, questo è disgraziato, per fortuna, o era un uomo pieno di difetti, questo non si dice. L'esped deve servire a commuovere le persone intorno a questa perdita. E i maestri si chiedono, l'esped si fa in onore del morto o in onore dei viventi, in onore del concetto della vita? Dice, che differenza c'è? C'è differenza, perché se il morto ha comandato di non fargli l'esped, siccome è un suo diritto l'esped, allora si rispetta la sua volontà. Ma se il morto non ha comandato di fare l'esped, bisogna farglielo fare. E un tempo quelli che facevano l'esped erano anche dei professionisti, che per questo venivano anche pagati, va bene? E allora, quindi gli eredi non possono rifiutare di far fare l'esped, deve essere pagato con l'eredità lasciata dal morto, ma comunque non possono rifiutarsi di farlo. E l'esped quindi diventa un elemento fondamentale della cerimonia funebre, che peraltro non ha nulla di particolare la cerimonia funebre nostra, e in cui c'è obbligatorio fare questa lode del defunto. La prima occasione in cui capita questo nella storia è proprio nella storia di Sarà. Quindi Avram viene, gli sposa Sarà per fare le spese a Sarà e per piangerla. Allora, la domanda che si fa, se noi vediamo la fonte numero 2, il brano che abbiamo letto, questo della morte di Sarà, viene nella Torah immediatamente successivo a quello in cui si parla della Akedat Yitzchak, del mancato sacrificio di Isacco. Alla fine del mancato sacrificio di Isacco, la Torah dice, Vayash Avram ben Yadav, Avram tornò dai suoi servitori, Vayakumu Vayelohu Yaktav e Beersheva, e andarono insieme a Beersheva, Vayesh Avram di Beersheva, e Avram richiedette a Beersheva. Immediatamente dopo, alla fonte, abbiamo quella numerata qua 7, che è il verso 2 del capitolo 23, è detto, Sarà morì a Kiryat Arba, a Hebron. Quindi, Abramo richiede a Beersheva, Sarà muore a Hebron. Che è successo? Qualcosa è successo. C'è qualcosa di strano che è successo. La domanda è, vaiavò Avram, Abramo arrivò, da dove? E Rashi ti spiega la fonte numero 8, mi Beersheva, da Beersheva. L'ispod le sarà, e Rashi ti aggiunge una circostanza, che è una delle linee fondamentali con cui il Mesiaco interpreta tutta questa storia, venismeha mitazzara le akedat ischak, e la storia della morte di Sarai è stata attaccata a quella della Kedah di Isaac, del mancato sacrificio di Isaac. Le fisce gli ebbe sorata a Kedah da men benale città, perché per motivo della notizia della Kedah, c'è Nisdamen Benale Shkita, in cui lei apprese che il figlio era stato preparato per essere scannato. Vekimat Shelonishkat, mancava poco che non era stato scannato, Parehanish Matani Mena Fameta. Letteralmente l'anima volò via da lei e lei morì. Dall'altro non è detto che lei è morta, è detto che l'anima è volata via da lei ed è morta. Cioè, una persona può dire così, in termini brutali, ha avuto questa brutta notizia, gli è venuto al colpo, ha avuto il coccolone della brutta notizia, così si direbbe. Ma non è così. I commenti sottolineano che questa riflessione è fatta per dire che quando c'è, uno può interpretare la cosa brutalmente, nel senso, ha avuto una brutta notizia, non ha retto la brutta notizia e quell'emozione è morta. Non è così esattamente. Ti dicono che lei ha avuto una notizia che comportava una enorme elevazione spirituale. L'enorme elevazione spirituale la può sostenere l'anima, non la può sostenere il corpo, per cui il corpo è rimasto a terra e l'anima è cresciuta insieme al fiore d'angelo, insieme alla notizia, così che viene interpretata Parekhani Shmada. Comunque, al di là di questo, diciamo, di questo particolare non indifferente, c'è il fatto che lei, a quanto pare, muore in concomitanza con il mancato sacrificio di Isaac. Cioè, per quale motivo le due parashot sono attaccate? Perché lei muore per il sacrificio di Isaac, collegata alla notizia. Questa sarebbe la lettura del brano. A questo punto noi dovremmo capire, su questo c'è tutto un ragionamento da fare, che a questo punto a casa loro è successo una situazione drammatica. Sara è separata dal marito. Sara è separata dal marito. Ma non soltanto Sara è separata dal marito, Isaac è separato dal padre. E rimarrà separato dal padre per un periodo lunghissimo. Le tracce di questa storia ce le apriamo se vediamo con attenzione i versi. Se vedete la fonte numero 1, è detto, quando stanno salendo Avram e Isaac per sul monte, Vayomer Avram Elohim Yerelì a sé, Leolà Beni, Avram dice che il Signore ci mostrerà l'agnello per il sacrificio, Vayelehushne e Miandav, Vayelehushne e Miandav, e andarono tutti e due insieme. Quindi salgono insieme. Cosa succede alla fine dell'Achedà? Uno potrebbe pensare che come sono saliti insieme. Non ci manco per niente. Se vedete al numero 2, Vayashov Avraham El Nearav. Avraham tornò dai suoi Nearav, che sono i suoi garzoni. Non c'è più menzione di Isca, che è scomparso dalla scena. Ma gliele cui Yachtav, lo sottolineo il verso, questi sono tornati insieme, quell'altro è scomparso. Isaac è scomparso. Il sacrificio l'ha traumatizzato, gli ha cambiato completamente l'esistenza. Attenzione, secondo questo racconto, se noi colleghiamo a Kedah con morte, noi possiamo datare l'età, se colleghiamo, possiamo datare l'età. Perché noi sappiamo, cifra fissa, che sarà quando è nato Isaac aveva 90 anni, quando è morta a 127, quindi quanti anni aveva il figlio quando? 37, quindi abbiamo che non è un ragazzino quello che viene portato sopra per l'anchietà, ma è una persona di 37 anni, va bene? Già madre e padre non c'avevano avuto questo gran rapporto, adesso la crisi familiare investe pure il figlio, il quale accompagna il padre, ma poi... Veramente? Non... Se vedete la fonte
22, al capitolo 25, a proposito della morte di Avram, è detto: Vaikperu oto Ishak ve Ishmael banav El Merat Machpelah, eccetera eccetera, che quando morì lo seppellirono Ishak e Ishmael, suoi figli, nella grotta di Machpelah, e così via. Non c'è una parola di tenerezza, non c'è una parola di commozione. Quando è morta Sara, Avram viene a piangere, gli fa le spese. Quando muore Avram, lo seppelliranno i figli, punto. Ora, che Ishmaele ce l'avesse col padre, ce l'aveva ben d'onde, va bene, ma pure Ishak ce l'ha col padre, va bene, sono tutti e due stati massacrati dai genitori, va bene. Quando il Signore appare ad Avram, appare a Ishak, questo molto dopo, è la fonte 23, è detto: Vayerai lava Donai, ballai la il Signore gli apparve in quella notte, Vayomer, e gli disse: Anochi Eloe Avram Aviha, io sono il Dio di Avram tuo padre. A questo punto che ci avete? Un altro colpo di nuovo passa, va bene. E difatti, come gli dice il Signore? Altira, non aver paura, sta tranquillo, chi te cano chi, perché io sono con te, ti benedirò, eccetera, eccetera. Ma ti benedirò, Bavur Avram Avdi, per virtù di Avram. Sta attento, io ti benedico, ma quello che ti arriva è per merito di tuo padre, quindi tu che in questo momento hai un rapporto con la memoria di tuo padre che è drammatico, sappi che le benedizioni che ti arrivano sono per merito suo. Nella fonte 24, che c'è scritto voglia voglia come l'Ishak aviv mamrechi giaterba eccetera eccetera, questo si parla della generazione successiva, che Jacob va da Ishak, arriva a Kiryat Arba in Hebron, Kiryat Arba in Hebron, cioè a un certo punto Jacob raggiunge il padre tornando a Kiryat Arba in Hebron, Asher Gar Sham Avram ve Ishak, attenzione come detto, in Hebron, Gar Sham Avram ve Ishak, Gar Sham abitò là Avram e Ishak. Secondo la grammatica si dovrebbe dire Gar Sham, abitarono, usa il singolare per dire ciascuno per sé, ciascuno a tempo suo, va bene? Quindi qua abbiamo una storia estremamente complessa, che forse è appena accennata, ed è quella di una enorme crisi familiare in cui la famiglia del patriarca, appunto, tutta la nostra storia eccetera eccetera, era completamente spaccata. Bene. Con drammi infiniti dovuti al, oggi si direbbe dovuti alle ossessioni religiose di Abramo. Però poi ti fanno vedere che in realtà queste sono quelle che danno la benedizione a tutta la discendenza. Ma non l'avevano vissuta leggermente la cosa, eh? Adesso vediamo un'altra circostanza. La fonte numero 9, Vayakom Avram Meal Penem Betò, vai da bene il benefetto de morto. Avram si alzò dal suo morto e parlò ai figli di Seth dicendo. Qua vediamo una cosa che viene sottolineata dai libri di Mussar, che malgrado il lutto che aveva colpito ad Abramo, Abramo a un certo punto non si profonda nel lutto, ma assume tutta la sua dignità perché deve risolvere il problema. Quindi Abramo si alza e va dai benefetti. E questo è considerato un esempio, si parla una delle storie edificanti, il Ram di Telf, che stava morendo, ricevette la visita del Rav di Kovna, di Kauna, siamo in Lituania, e
a un certo punto questo Rampicamus, che è venuto a vederlo, a trovarlo, calibri grossi, era un Kohen, a un certo punto il Rav Zitel dice: sto per andare in agonia, alzati perché tu sei un Kohen e te devi andare. Cioè veramente lì c'è una cosa senza freddezza totale, cioè adesso ci stanno da rispettare le regole. Quindi questa è la sigla, vediamo Avramo al benemeto, quindi Avramo a questo punto assume tutta la sua dignità, piglia e parte e va a parlare. Come si presenta? E qua è una cosa interessantissima, perché è esemplare di tutta, dovrebbe essere un brano esemplare di tutta la nostra condizione, condizione ebraica e esemplare della condizione umana. Comincia il discorso ai cittadini di Hebron e gli dice, è la fonte numero 10, Ger Vetoshav Anochi Imachem, Senulia Kosatkev Imachem, Vekvera Vetim Lefanai. Io sono Anochi Imachem, con voi, presso di voi, Ger Vetoshav, che potremmo tradurre, tra virgolette, provvisoriamente, pellegrino e residente. E datemi una proprietà, le cose significa afferrare, un qualche cosa che io possa afferrare come tomba con voi, in modo che io possa seppellire il mio morto. Che cosa significa Ger e che cosa significa Toshav? Toshav deriva dalla radice di Yashav, quindi come sedere, quindi residente, residente. Ger indica quello che viene ad abitare, ma è la parola che indica molto la transitorietà, essere pellegrini, che ci si sposta, va bene? Normalmente noi pensiamo che il Toshav sia in una posizione più alta di quella, più solida, più stabile, perché Toshav si è fermato, si è messo a richiedere. Il Ger è la persona che viene da lontano e abbraccia o la cittadinanza o addirittura l'ebraismo, va bene? Le persone che si convertono all'ebraismo sono chiamate nella tradizione Gerim, cioè gente che viene a abitare da noi. Abramo usa entrambi i termini per descrivere la sua situazione presso i figli di Chet. Dice che in qualche modo lui è uno che viene da fuori, ma che in questo modo ha acquistato dei diritti di residenza. In base a questi diritti di residenza chiede di poter fare un acquisto. Allora, la ci spiega, Ger Meres Acheret, vengo da una terra lontana, da terra diversa, Venicchia Shabdi Macher, e mi sono insediato in mezzo a voi. Il Midrash che lui aggiunge è questo, in Tirzu Areni Ger, se voi volete posso essere considerato come Ger, Vein Lav, altrimenti Eyet Toshav, io sono da essere considerato come Toshav residente, Vetelena Minatine, ciò la prendo questa come di diritto, perché il Signore mi ha detto che devo averla come diritto. Chi è che conta, chi è che ha più diritti, il Ger o il Toshav? Naturalmente. Allora, il brano paradossale è quello che noi leggiamo quando c'è l'ordine del Korban Pesach, nella fonte 12, in Shemot. Per il Korban Pesach, Shemot 12 dice: Zohukata Pesach col benne Carlo Yochalbo. Il sacrificio pasquale deve essere mangiato soltanto da ebrei, quindi gli stranieri non lo possono mangiare, perché il sacrificio pasquale indica la libertà acquistata dal popolo ebraico. Bene? Ora, ci sono gli ebrei e ci sono gli stranieri, però ci sono anche un sacco di categorie intermedie, che non sono, che stanno in mezzo tra l'ebreo e lo straniero, e la Torah le classifica. Prima classificazione, Eved, con l'Eved Ish, Miknat Kesef, un servo, che è uno straniero, lui va a comprarsi al mercato, gli farai la Milà, e allora potrà mangiare il Korban Pesach. Ma questo è lo straniero che tu ti sei comprato, è entrato a casa tua, è tua proprietà, gli si fa la vita e lui può mangiare il Korban Pesach. Toshav e Sahir lo yochalbo. Il Toshav invece, una persona che viene a risiedere nel tuo territorio, non potrà mangiare lo scoperto. Sakir è un salariato, se io prendo il badante, va bene, il badante che lavora per me a pagamento, Sakir, non deve mangiare il corban pesa. Il filippino è un Sakir, lo c'è una persona che viene a risiedere. E poi al verso 48 dice, Vechia gurite ha ger, ma quando abita in mezzo a te un ger, vi ha fa pesa la sceme e vuole fare pesa al Signore, in mo loco zaha, si fa la milà e allora può fare, e allora può mangiare il corban pesa. Allora, il Toshav non ha il diritto al corban pesa e il ger ha il diritto al corban pesa. Come vuol dire che il ger ha più diritti del Toshav? Il ger ha più diritti del Toshav. Qual è la differenza? Su questo se ne occupa, questo è un lungo brano di Chardal che discute questo argomento. Ci sono varie possibilità. Una delle possibilità è che la differenza che c'è sta tra il ger e il toshav è quella che il ger viene con tutta la famiglia e quindi se ne sta a casa sua con tutta la famiglia. Magari sta negli slum, in periferia, in quartieri poveri e così via. Il toshav è il single che viene da solo e che viene a lavorare a casa tua, per cui viene ospitato a casa tua. C'ha più diritti il ger con la sua famiglia del toshav che è un single. Che cosa vuole dire questo rispetto alla situazione di Abramo? Perché questo indica la condizione di tutti. Perché indica la condizione di tutti? La stessa Torah riprende l'espressione. Quando la legge dell'anno sabbatico del Giubileo dice Kikerim vetoshavim atem imadi, perché siete Kerim e Toshavim, non siete fissi, siete in qualche modo transitori, in diverse forme di transitorietà. Uno potrebbe intendere Toshav come quello fisso, non è quello fisso, si chiama Ezrach. Ezrach è il cittadino, anche in ebraico moderno Ezrachut è la cittadinanza. Quindi noi non siamo, rispetto a Kadosh, come esseri umani, non siamo Ezrachim, siamo Gerim e Toshavim rispetto alla terra. Cioè siamo in completo, continuo pellegrinaggio. L'unica differenza può essere o che siamo un'intera famiglia o che siamo due soli. La discussione che segue al punto 13, che i figli di Chet dicono ad Abramo si è presentato come Ger e Toshav, quindi come persona con diritti limitati, e loro gli rispondono Nefi Elohim Atab Etochenu, tu sei il principe di Dio in mezzo a noi, tu sei rappresentante di Dio e quindi tu stai in una condizione speciale. Allora, quando si adula una persona di poco conto, di scarse qualità morali, questo si monta la testa. Quando si adula una persona, quando si fanno le lodi a una persona che è di forti qualità morali, questo sta come ricevere i complimenti che riceve. E che quindi come risponde Abramo a questo? Vayakum Avram vaishtakole amaret. Avram si alzò e si inchinò le amaret. Amaret è la gente semplice. Questo sta proprio dicendo che Avram, ti dicono tu sei il principe di Dio, non si monta la testa. In risposta a questa cosa lui si inchina alla gente che ha detto questa cosa. Quindi è questo il modo con cui bisogna comportarsi. Verso 14, Vayakum Sedei Efron, Asherbe Mahpela, eccetera eccetera. Vayakum significa, si traduce liberamente, divenne di proprietà, passò di proprietà. Realmente il passaggio di proprietà dovrebbe essere espresso con l'espressione vayavor, cioè la proprietà passa. In questo caso è detto vayakum. Perché è detto vayakum? Spiega Rashi. Tekuma aietà 15 aietà loce yaziame yadeyot veyadamelech. Tekumà, nel senso un innalzamento. C'è Yaziam Yad Yalot le Yad Amele, che era uscita dalla mano di una persona semplice, la proprietà, ed era passata in mano al re. Ma su questo argomento c'è una situazione parallela. Quando Jacob scappa e deve passare la notte in campagna, la Torah dice: Vaikachme Avne Amakom, prese dalle pietre del luogo. E il Midrash si immagina che le pietre litigavano e dicevano: no, ci voglio stare io sotto la testa sua, cioè, il Midrash è così molto poetico. Questo è quello che dice il Midrash. Allora Kadosh Baruch Hu cosa fa? Mette tutte le pietre e le fonde in un'unica pietra, per cui difatti al mattino Jacob si sveglia e dice: Ve'aeven azot ashestanti, ma si parla a questo punto non delle pietre ma di un'unica pietra. Perché passaggio da tante pietre a un'unica pietra? Perché le pietre sono state fuse da Kadosh Baruch Hu. Perché si immagina che tutte le pietre vogliono far parte, vogliono diventare il cuscino. Perché questo? Cioè, a parte il raccontino, qual è la sostanza e il messaggio? Il messaggio è quello della Tecumà, cioè che noi abbiamo un rapporto profondo con la natura che ci circonda. E non è che se noi ci comportiamo male la natura è indifferente, se ci comportiamo bene la natura è indifferente. Se c'è una salita, se c'è una crescita, la natura cresce con noi, sale con noi, cioè è un processo che coinvolge tutti quanti. Se c'è una discesa, la natura discende con noi, anche se è natura inanimata come i sassi, va bene, anche se è una grotta. Se c'è una salita, la salita riguarda tutti. Adesso, ritornando alla storia di Ishak, altra storia familiare molto strana. Il capitolo 24, il capitolo successivo, che è quello della missione del servo, e noi diciamo tra l'altro che la missione di Eliezer, non c'è scritto manco una volta che è Eliezer, in tutto il brano che riguarda questa missione è chiamato Eved, è chiamato Ish, non è mai chiamato col nome suo. Quindi noi diciamo che Eliezer, ma non ho detto che sia lui, non è... questo è un altro personaggio. Allora, la missione si apre con questa espressione: Avram Zaken Baba Yamim Vadonai Berafet Avram Bakol. Avram era vecchio, avanzato negli anni, e il Signore aveva benedetto Avram Bakol in tutto. Che cosa vuol dire essere benedetto in tutto? La Shi dice al 17: Bakol olebe gematria ben. Bakol, il valore numerico, se mettete insieme Kaf e Lamed, è 50, quindi è come la Nun, e quindi è come il valore numerico del Ben, del figlio. E quindi siccome aveva un figlio, dice Rashi, a questo punto doveva trovare di moglie. Bakol, quindi, secondo questo Rashi, significa che Avram aveva un figlio. Rashi fa una selezione di Midrashim, perché i Midrashim su questo argomento sono tanti, e ce ne sta una discussione divertente che dice: Bakol, secondo un maestro, aveva predetto il tutto nel senso che non aveva avuto una figlia femmina. E un altro maestro dice: aveva predetto il tutto nel senso che aveva avuto una figlia femmina. Una cosa è il suo contrario. Secondo una tradizione era una benedizione avere figlie femmine, secondo una tradizione avere figlie femmine è la benedizione. Ma sta figlia femmina, chi l'ha mai sentita nominare? Dove sta? Chi l'ha mai conosciuta? Sta figlia femmina dovrebbe essere il suo nome, appunto, Bakol. Bakol. Che fine fa sta figlia femmina? Che fine fa? Una possibile soluzione, tornata al numero 7, Vayavò Avram risponde sarà Velivkotà, la fine del verso dice che Avram venne a fare l'elogio per Sarà e per piangerla, Velivkotà. Se vedete nel Sefer Torah, Velivkotà, qua non è evidenziato, ma nel Sefer Torah è scritto con una cappa molto più piccola, come se fosse inserita nel testo. E allora se la cappa è piccola e inserita nel testo, noi dovremmo leggere Ulbitta. per piangere sarà e sua figlia, come se sarà fosse morta insieme a questa figlia misteriosa di cui nessuno sa nient'altro. Tra l'altro, quando noi diciamo a Birkat Amazon che Moshe ci fa cuo, se non si scrive cuo, bacol, miccol, col, che vuol dire bacol, miccol, col, è un seguito, è una parte di questo midrash complesso, perché Avram è stato benedetto bacol, versetto 18, Yitzhak è stato benedetto con, Jacob è stato benedetto con Mikol, Katonti Mikol Hassadim, le tre forme di Kol, Kol, Bakol e Mikol. E Yitzhak, varie volte nella sua vita, compare le petizioni in cui compare il Kol. Quindi Bakol, Mikol, Kol significa sono le petizioni che hanno avuto i nostri patriarchi, in cui a uno è stato detto Bakol, un altro Mikol, un altro è stato detto Kol. Allora, è buffissima questa storia nella quale compare questo personaggio femminile. Il vero personaggio femminile che compare è Rivka. Allora, in periodi di esternazioni anti-musulmane, in cui il profeta è stato definito come poligamo e pedofilo, perché avrebbe sposato una bambina di 9 anni, quanti anni aveva Rivka quando si sposò? Yitzhak? Almeno Yitzhak rispetto al padre e al figlio non è poligamo, lui ha avuto soltanto una donna, ha avuto soltanto Rivka, quello almeno non ce l'ha. Però se parliamo di pedofili, attenzione, perché? Allora, la Torah racconta che il piano che precede immediatamente Chayes Torah, dopo la chietà, arriva la notizia di Avram che il fratello Nahor ha avuto tutta la discendenza. Avram aveva un fratello che era rimasto sopra, era Nahor. Nahor ha avuto tanti figli, l'ultimo di questi si chiama Betuel. E poi il verso dice Utuel, Yalat e Tricca. E Betuel ha partorito, ha avuto come si chiama partorito? Ha dato i natali a Tricca. Va bene? Questa notizia arriva ad Avram subito dopo la Akedah. E i maestri dicono, un Midrash dice, che Rivka è nata nel momento della Akedah. Che significa che Rivka è nata nel momento della Akedah? È una cosa molto simbolica, nel senso che il momento in cui tutto sembrava finito, invece è il momento in cui tutto è ricominciato. Va bene? Questo è il senso del Midrash. Ma se poi dobbiamo misurare questa cosa con i numeri, ci mettiamo in un pasticcio. Perché abbiamo detto, se noi diciamo che Yitzhak aveva 37 anni al momento dell'Akedah, perché il momento in cui muore la madre aveva partorito la maternità, cioè abbiamo visto questo, noi sappiamo dalla Torah a quanti anni si è sposato. Una bella considerazione, a 40 anni, va bene? Quindi, a questo punto, lui si è sposato 3 anni dopo la Akedah, ok? Se Rivka è nata in concomitanza con la Akedah, quanti anni ci aveva? Altro che pedofilo. Questo è un problema micidiale. Attenzione che non è un vicolo cieco, se ne può uscire. Chi esce da questa storia, per esempio il Gaon di Vilna, che dà una presentazione completamente differente, lui dice che se mettiamo insieme questi tre midrashim non possono starci, per cui due sì bene, ma uno no. Allora, un midrash è quello che dice che sarà è morta appena è arrivata la notizia. E l'altro Midrash dice che Rivka è nata quando c'è stata l'Akedah. Qua a questo punto abbiamo una bambina di 3 anni che esprime la sua volontà di accompagnare la persona, esprime anche la sua volontà liberamente, eccetera. No, una bambina di 3 anni che esprime questo. Le cose razionalmente, no, razionalmente, poi qua stiamo nel regno dell'Akedah. Allora, qual è la soluzione? secondo, una di due non fa. Allora, secondo la ricostruzione del Gaon di Vilna, Yaakov, la Akhetà, precede di 10 anni la morte di Sarà. 10 anni la morte di Sarà. 10 anni. E lei non è morta di crepacuore per questa storia. E questo poi si collega benissimo sul fatto che il figlio è tornato e figlio e madre se ne sono andati a vivere da quel bruto di Abramo, va bene? E se ne sono andati a vivere contro tutto quel matto religioso, sono andati via. Loro vivevano per conto proprio, questo è proprio per spiegare tutto. E questi anni in definitiva poi per Sarà sono stati felici. Attenzione, vai io a Sarà, vai io è al plurale, questa parola vai io, se voi gli fate la gematria, vav contra sei, yod e yod sono 20, stiamo a 26, aggiungiamo 5 che stiamo a 31, aggiungiamo 6 stiamo a 37, vai io sono 37, esattamente gli anni in cui Sarà è stata con un figlio. 37 anni, vai io a Sarà. Allora, Isaac a questo punto o si è sposato una bambina di 3 anni o si è sposato una bambina di 13 anni, che è una cosa molto più. Che tra l'altro non era feconda e hanno dovuto aspettare altri 20 anni perché avesse un figlio, 20 anni ancora. Avesse poi quei figli che avevo lavori che ha fatto. Unica gravidanza particolarmente. La scena dell'incontro di Isaac con Ricca, c'è questa scena idilliaca in cui arriva la carovana e si incontrano mentre Isaac sta passeggiando per la campagna sul far della sera, da questo i mezzi deducono che Isaac è quello che ha istituito la preghiera di Mincha. E il numero 20, Veishak Bami Bo Ber la Cairo Ive Uyo Shaber e Sanegev. Ishak stava tornando da Ber la Cairo I, che risiedeva in quel momento nella terra del Negev. Si era spostato, quindi da Caron si era spostato. Ed è in quel momento che vede la carovana che arriva. Bah, anche questo è uno che viene, ma da dove viene? Che viene a fare? Cioè perché si era spostato, che stava facendo? Ber la Cairoi non è un posto qualsiasi, è stato già citato nella Torah. Ber la Cairoi è il posto dove fugge Agar alla prima cacciata. Agar viene cacciata sia durante la gravidanza che poi ai 13 anni del figlio, quando nasce Isaac. Agar nella prima cacciata ha l'apparizione di un angelo che la comincia a tornare e là l'angelo che appare dà anche da bere e là c'è il pozzo Ber Lachai Roi. Quindi Ber Lachai Roi è collegato all'apparizione, al miracolo di un angelo che appare, ma è anche collegata alla biografia di Agar. Altra strada della storia familiare molto strana. Che cosa dice il Midrash? Che Isaac a Ber la Cairoi era andato a recuperare Agar, perché il padre in qualche modo doveva riconciliarsi con Agar. Al capitolo 25 inizio è detto subito dopo Yosef Avram Rikachisha Usma Keturah. Avram tornò a prendere una donna dal nome Keturah. Keturah significa profumata, perché era profumata? Perché era profumata di buone azioni. Chi è questa Keturah? Allora, ci sono varie interpretazioni possibili, tra l'altro questa è fecondissima perché fa un sacco di figli, che fa 6-7, che poi vengono mandati via. E vengono mandati via con dei doni, mentre l'eredità spetta a Isaac. E che ci sta a fare? Keturah? Allora, secondo uno dei Midrashim, il matrimonio l'ha combinato Isaac. Cioè, Isaac è andato a recuperare Agar, che nel frattempo aveva fatto una sorta di Teshuah, era sempre in bilico tra l'idolatria e i comportamenti dell'idolatria egiziana e la religione di Abramo, decide di comportarsi bene e Isaac la riconduce a casa del padre. Isaac, il figlio affezionato di Sarah, per far sapore al padre gli mette la moglie indiziana. Quindi immaginate che cosa ci può essere stato di tormentare questo suo. Il Midrash se le inventa queste cose, non sappiamo se sono vere o no, ma comunque è una cosa bellissima che si immagina tutti questi tormenti e questi drammi familiari. E succede che mentre la gravidanza di Abraham che fa Isaac è miracolosa, è miracolosa per due motivi. Uno, perché Sarà era abbondantemente in menopausa, Hadalli Yod e Sarà ora Kanashim. Ma poi anche perché, come dice, perché si mette a ridere Sarà? Sarà quando riceve la notizia si mette a ridere perché per due motivi. Uno, perché lei è in menopausa, ma poi dice, va Adonisa, che mio marito è vecchio, ce la fa, ok? Cioè, i motivi sono due. È interessante che quando Kadosh Baruch Hu riferisce il discorso di Sarà ad Avram, gli dice Lama zesa kaka sarà le mor a kumnan. Com'è? Cioè, perché Sarà si è messa a ridere dicendo io ormai sono vecchia? Non gli dice che lui, che ha detto anche che lui è vecchio. Kadosh Baruch Hu gli ha taciuto questa circostanza, va bene? Però il miracolo in questo caso è duplice, sia che quando è. Però alla fine della storia il miracolo si moltiplica all'infinito, perché Abraham da questa donna che ha, che sia Agar tornata a casa, che sia una nuova donna, ha una carretta di nuovi figli che sarà poi costretto a mandar via, e che sono in qualche modo nostri lontani cugini. Io direi che possiamo smettere.